Luca. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Io sono Emily e ti volevo chiedere perché hai voluto iniziare a fare la scrittrice.
Allora, ciao Emily. Dunque, pensate che io ho iniziato a scrivere perché ero molto da sola. Stavo molto da sola da piccola perché i miei genitori lavoravano tanto. E al tempo stesso però sono sempre stata un po' una chiacchierona. E quindi anziché, diciamo, annoiarmi, ho iniziato a scrivere storie e raccontarmele un po' da sola, prima di avere poi un pubblico. Quindi lo facevo un po' per passare il tempo. Quando scrivi delle storie ti senti, come dire, non hai limiti e puoi inventare qualunque cosa. Tutto può accadere quando noi immaginiamo, perché la fantasia è uno spazio libero e quindi riuscivo a passare del tempo anche, come dire, divertendomi da sola. Pensate un po', dopo andavo a scuola, incontravo i miei amici, ho sempre avuto tanti amici, però quando tornavo da scuola passavo lunghi pomeriggi da sola, in città. Vivendo anche in città, diciamo che è più difficile, no? Divertirsi fuori. Voi state in un posto abbastanza di campagna, vero? No, state tanto fuori nel verde.
Perché hai fatto sì che il cuoco tagliasse il tentacolo al polpo?
Il cuoco è importante perché i cattivi sono, secondo me, importanti. Non so voi cosa ne pensate dei cattivi, ma sono importanti per tutte le storie, perché in fondo permettono ai buoni di mettersi in gioco e fanno andare avanti un po' la storia. Quindi in genere quando ci sono delle avventure, anche con le maestre magari ne avete parlato, ci sono i buoni e ci sono i cattivi, anche detti villain in inglese, no? Quindi il nostro di solito sono molto affezionata ai cattivi perché in fondo forse ci fanno un po' divertire. E quindi un cattivo deve andare un po' fino in fondo, parliamo chiaramente di storie inventate, quindi non ha avuto scrupoli quando era il momento giusto di compiere il suo atto, diciamo, un po' di cattiveria. Ma sappiamo bene che Otto ha mille e più qualità e quindi se la cava sempre. Lui è anche molto fortunato dal momento che può fare tante cose, possono poi ricrescergli anche i suoi tentacoli, poi viene guarito, accudito, insomma alla fine non va poi così male per Otto. Cosa dite? Vi piacerebbe un amico come Otto?
Sì!
Eh sì, sarebbe molto comodo.
Buongiorno, io mi chiamo Leonardo e volevo chiederle perché una storia ambientata proprio con i tatuaggi.
Ok, ciao Leonardo. Allora, la storia è iniziata con i tatuaggi perché a me piacciono tantissimo. Certo, adesso li troviamo un pochino, sono molto di moda, però in realtà i tatuaggi non sono solo qualcosa di vanità, che soddisfa le vanità, perché sono molto antichi. E quindi, come in tutte le cose, c'è sempre dietro un valore, una storia quando si va un po' a studiare. Quindi a me i tatuaggi piacevano solamente, come dire, dal punto di vista delle figure, dei colori. Però poi, decidendo anche di scriverne, sono andata a leggermi quella che è la storia e poi quelli che sono i significati, no? Quindi si scopre, se si va appunto a scavare nella storia, che i tatuaggi servivano a far sentire le persone anche più forti quando dovevano affrontare la natura. Per esempio in Polinesia i popoli indigeni che devono comunque sfidare le acque per procurarsi da mangiare si tatuano dei simboli che rappresentano un po' la forza del mare, la forza dei pesci. I tatuaggi sono anche usati per scacciare un pochino la sfortuna, sempre questo riguarda le tradizioni antiche. Quindi io mi sono ispirata parecchio al mare, infatti lo avrete notato, insomma il mare è presente in tutti questi tatuaggi. Che altro dire dei tatuaggi? Quando poi mi piace qualcosa io, come dire, raccolgo tante immagini, quindi prima di scrivere parole prima immagino, diciamo, con la mia testa e poi proprio raccolgo delle fotografie, quindi il mio computer è pieno di foto, di tatuaggi anche molto, molto antichi, balene, calamari, mostri marini tatuati e splendidi. A voi piacciono i tatuaggi?
Sì,
Allora.
io sono Elena e vorrei chiederti, i bambini del ristorante erano stati rapiti o abbandonati?
Oh, questa domanda è una domanda di chi è estremamente attento e curioso. Allora, i bambini che si trovano in quel ristorante sono stati in realtà addirittura rapiti, non abbandonati. E da una parte forse è meglio essere rapito che abbandonato. Voi cosa ne dite? Perché quando si è abbandonati vuol dire che proprio non c'è nessuno che ci vuole bene. Quando siamo stati rapiti possiamo anche sperare di essere poi salvati, perché qualcuno là fuori ci sta cercando, giusto? E quindi qualcuno, anche quando Otto infatti si caccia nei guai in altri libri di Nazar, perché Nazar Malik è una serie, sapete che ce ne sono tre, anche lui poi può sempre contare su qualcuno che lo cerca, se per caso sparisce.
Buongiorno, io mi chiamo Luca e vorrei sapere se hai tatuaggi.
Allora, ciao Luca. Io ho un tatuaggio un po' buffo, ora mi vedete insomma così vestita, ho una rosa blu sulla pancia e pensate, sono una mamma di due bambini, ma questa rosa quando poi ho aspettato la mia prima figlia è diventata gigantesca e anche un po' strana, tant'è che qualcuno diceva che sembrasse un pappagallo, invece era una rosa. Poi per fortuna è ritornata piccola quando la mia pancia è tornata della solita dimensione. Come dire. Mentre invece mio marito, che fa un lavoro molto serio, non dimostra, però sotto la sua camicia ne ha tantissimi. Ecco, lui ha un drago, ha una carpa, ha le onde dello tsunami giapponese e delle peonie che sono dei fiori. Lui è pieno di tatuaggi giapponesi. Ecco, quindi sì, qualche tatuaggino c'è, però ora non me lo farei più perché mi ha fatto male. Ero molto giovane quando ho fatto la rosa sulla pancia, quindi ora non ne faccio più.
Io sono Francisca e voglio chiederti come facevano a modellarsi
Allora, Franziska, tu mi fai anche tu una domanda interessante. Come vi ho detto, io sono una mamma e ho due figli e il più piccolo, che in realtà piccolo ormai non è più perché va in terza media, però anche lui mi fa sempre, quando scrivo i libri, è uno tra i primi lettori e lui fa domande che mi servono a capire se la storia è, come dire, verosimile, se la storia funziona. Allora, una storia funziona quando, certo, si usa la fantasia, però quando il lettore in qualche modo ci crede, giusto? E noi con il lettore, come dire, rendiamo questo mondo in qualche modo credibile, anche se è impossibile. Quindi, in realtà, come funzionano i tatuaggi? I tatuaggi, però, proprio perché nella vita reale sono piatti, non hanno, come dire, non prendono forma, okay? Quindi invece i tatuaggi della storia lo fanno. In realtà anche mio figlio mi chiese in qualche modo come possono funzionare, però qui c'è anche un gioco di magia, nel senso che basta pizzicare che su questi tatuaggi loro prendono vita. Quindi è un po' semplice, come dire, la magia che c'è dietro questi tatuaggi, non è molto complicata. Quindi quello che si chiede al lettore, come dire, a chi legge, semplicemente un pochino di credere che questa magia sia così semplice e poi le cose succedono. Ecco, quindi non è molto complicato e la storia non prevede che ci sia un meccanismo, come dire, molto sofisticato. Eh? Non è un po' come quando si dice credici e la cosa si avvera, le cose accadono. Ecco, bisogna crederci un po', sempre quando si legge, ovviamente, non nella vita vera. Eh?
Ciao, sono Luca e ti volevo chiedere cosa ti ha dato l'ispirazione per scrivere questo libro.
Ok, ciao Luca. Allora, in genere i miei libri, ne ho scritto uno per esempio che si intitola Rebecca dei Ragni e quindi parlava ovviamente di un ragno un po' speciale e quindi allora, che cosa mi fa scattare il bel desiderio di una storia? Allora, devo dire perché sono tanti i fattori, però quello più importante è il gioco del e se. Allora, questo gioco del e se Secondo me può capitare anche quello che fate voi, nel senso, quando ti chiedi se come funziona questo, se potesse accadere quest'altra cosa. Quindi allora io avevo pensato al desiderio che hanno un po' tutti i bambini, ho avuto anch'io, di avere un amico a disposizione sempre, un po' come l'amico immaginario, no? Solo che l'amico immaginario, quando vogliamo, è un amico in carne e ossa. Quindi il gioco del e se, chiedersi e se io potessi contare su un amico immaginario e se questo amico immaginario fosse sempre con me perché ce l'ho proprio appiccicato addosso. E che cos'è che posso avere appiccicato addosso? Un pidocchio, sì, però il pidocchio non sarebbe molto divertente. Vorreste avere un pidocchio che vi segue sempre, che vi tira fuori dai guai, insomma, no? E quindi ho pensato, beh, se c'è una cosa che ci rimane appiccicata addosso è il tatuaggio. E se i tatuaggi prendessero vita? E quindi ecco che il gioco del e se mi ha portato a pensare ai tatuaggi, a un tatuaggio in particolare, quindi a un bel polpo che potesse aiutare, volere bene, farti divertire un bambino. E quindi è nata così la storia.
Sono Nino e chiedevo se farete la Zarma Inc.
Va bene, ciao Nino. Allora, voi avete letto Il segreto dello chef. Ok, sì, la storia, sì, come dire, prende forma nuovamente per 2 volte. Ho i miei libri con me. Il secondo episodio si chiama La banda delle mutrie ed è qua. In questo caso loro scoprono, diciamo, Otto si ritrova in una zona sotterranea, nelle fogne della città, e se la deve vedere contro una banda di mutrie spietate. E il titolo è appunto La banda delle mutrie. E poi ho scritto questo, che è l'ultimo, che si intitola Lo scheletro di Caposauro. E in questo caso invece, diciamo che la Zarma è in gita di classe. A voi piacciono le gite? Immagino di sì. Eh sì, sono sempre divertenti. Quindi parla di una bella giornata di gita scolastica in un museo pieno di scheletri e chiaramente Otto non sarà al suo posto sulla schiena di Nazar, ma se ne andrà in giro per il museo combinandone di tutti i colori. E in questo caso il libro, il titolo Caposauro, è una parola inventata, perché è una, diciamo, parola che contiene la capodolio, che sarebbe, sono le balene, e dovrei chiederlo perché l'ha inventato mio figlio con me, eccolo, tirannosauro, che oggi mio figlio è a casa perché si vota, quindi l'ho sentito ora è dall'altra parte della stanza. Quindi questo titolo diciamo che è anche opera di mio figlio. E niente, quindi sì, i libri sono, le storie sono tre. Molto diverse tra di loro, però poi alla fine lo schema è simile, nel senso che finiscono, c'è un lieto fine ogni volta.
Ciao, sono Aisha e ti volevo chiedere, ogni tanto non hai voglia di scrivere?
Ciao Michelle, piacere di vederti, di conoscerti, anche tu, siete tutti così carini. Dunque, in questo momento, per esempio, io non sto scrivendo e un po' mi manca perché quando escono dei libri poi c'è sempre un momento di pausa e poi, insomma, scrivere ha bisogno anche della sua ispirazione e del suo momento. Però l'ispirazione non mi manca in realtà mai, proprio perché, come vi dicevo prima, sono un po' una chiacchierona e scrivere è un po' come chiacchierare. Insomma, mi piace creare dei mondi, la mia fantasia non sta mai al suo posto perché tengo anch'io. Sono stata bimba e, come dire, secondo me chi scrive riesce a avere cura del bambino che c'è dentro di lui. Ecco, è un augurio che faccio anche a voi quando crescete. Tenete quella parte bambina che c'è e ci sarà sempre, come dire, come se fosse qualcosa di prezioso da non perdere. Ecco, allora questa bambina che ho dentro ogni tanto parla e parte con le sue idee e quindi io queste idee poi le tengo in un cassetto. Quando ho un po' di tempo, perché io sono un'insegnante anche e lavoro, è una mamma, quindi quando poi il tempo c'è, soprattutto d'estate, mi metto a scrivere. Ecco, quindi l'estate è sempre un buon momento per iniziare a scrivere delle storie.
Ciao, sono Andrea e ti volevo chiedere come hanno scoperto che Nazar aveva un tatuaggio.
chi potrebbe averlo scoperto? Come hanno scoperto? Perché ho bisogno di un aiutino per la domanda. E chi è che ha scoperto che Nazar ha un tatuaggio? Aiutami anche tu.
genitori.
In realtà, ecco, la storia quindi della famiglia di Nazar è una storia che prende e trova le sue radici nel passato, perché i tatuaggi della famiglia di Nazar non sono tutti uguali. Sai bene che Nazar ha un papà, che si chiama Zeno, una mamma e una sorella pestifera. Allora, la mamma è l'unica che ha dei tatuaggi normali, si chiama Esmeralda, e ha i tatuaggi come quelli di, diciamo, qualunque persona. Mentre invece Nazar, come sua sorella, ha gli stessi tatuaggi che ha il papà, cioè i disegni sono diversi, però sono dei tatuaggi speciali che prendono vita. E questo perché? Perché loro, tramite il papà, appartengono a una stirpe, appunto, una stirpe antichissima di marinai. Marinai speciali, tutti caratterizzati da questi tatuaggi che prendono vita. All'inizio del romanzo, infatti, si narra brevemente di questo fantomatico nonno di Nazar che finì sui giornali anche lui perché aveva cavalcato un'immensa balena, però poi il segreto, non, anche in quel caso, riuscì ad essere protetto, a rimanere protetto nell'oscurità, anche se si narra che fu visto cavalcare una balena, la stessa balena che aveva tatuato sul braccio, prima di cadere dalla nave, non so se ti ricordi. Quindi anche Nazar ha dei tatuaggi come suo padre che prendono vita, ma finora riescono a tenere questa cosa segreta ogni volta, anche se Nazar spesso si mette, come dire, un po' troppo in gioco e il rischio che il segreto venga scoperto c'è, però nessuno. Quindi i genitori sanno che questi tatuaggi sono speciali. Zeno stesso ha dei tatuaggi speciali e sai che il povero Nazar deve indossare una canottiera sconderlo, che si chiama la canottiera della vergogna, che lui chiama così perché a lui non piace per niente girare con questa canottiera sotto la maglietta anche d'estate. E diciamo che la canottiera fa sì che improvvisamente la sua pelle sembri una pelle di un bimbo qualunque senza niente disegnato sopra.
Io sono Giuliano e ti volevo chiedere perché i disegni sono in bianco e nero e la copertina no.
Ok, ciao Giuliano. Allora, i disegni sono in bianco e nero perché così ha scelto l'editore. Allora, quando si fa un libro c'è un editore che è colui, non colui, diciamo, tante persone lavorano in una casa editrice e insieme all'autore danno la fiducia all'autore, decidono di pubblicare il libro e poi insieme si decide come questo libro verrà fatto. Prima ci sono poi anche gli illustratori che decidono insieme a chi scrive le figure. Le figure sono molto importanti, vedete che qua c'è un altro nome, Claudia Petrazzi, è l'illustratrice che le ha disegnate. Quindi Claudia disegna, ha fatto i primi disegni tutti colorati comunque, si chiama questa fase studio dei personaggi. Quindi Claudia ha fatto tanti disegni dopo che, come dire, abbiamo io e lei parlato molto, lei ha capito come erano i personaggi nella mia mente. E poi il suo compito, la sua arte molto interessante è quella di trasformare quello che c'è nella mente dello scrittore in una figura vera e propria. All'inizio questi studi sono tutti colorati, dopodiché si decide se farlo in bianco e nero oppure a colori. E quindi la decisione è stata di farlo in bianco e nero. Anche a me piace molto il colore, però sono carini anche così come sono fatti. C'è un'edizione che è stata fatta a colori, perché le storie di Nazar sono state pubblicate in altre lingue. Anche in coreano, e i coreani hanno deciso, per esempio, l'editore coreano ha deciso di avere tutto il libro colorato, perché poi quando cambiano i paesi cambiano gli editori, allora può essere che lo stesso libro in Francia è un pochino diverso nel suo aspetto.
Ciao, sono Silvia e ti volevo chiedere se i nomi dei personaggi li hai inventati tu o ti sei ispirata a persone
Ciao, ciao Silvia. Allora, i nomi sono sempre un momento, come dire, rappresentano un momento di riflessione, nel senso che ci tengo tanto ai nomi in genere. Ogni tanto penso che i nomi dei cattivi debbano essere un po' antiquati, un po' strani, a volte dei nomi però a volte sono frutto magari di una lettura che ho fatto, oppure di un articolo interessante dove compare un nome semplicemente che mi piace, oppure nome di artisti. Però parliamo del caso di Nazar Malik. E Nazar in realtà è il figlio di una mia amica ucraina. Quindi mi è piaciuto molto sentire questo suono, questo nome. E il mio tentativo è sempre di cercare dei nomi che non appartengano solo magari alla storia e al passato e alle radici italiane, dei nomi che abbiano un po', come dire, un sapore internazionale, in modo che così, insomma, possiamo anche sognare attraverso i nomi. Quindi Esmeralda è invece un nome ispanico, Otto è un nome un po' internazionale perché si usa anche in Germania, Nazar è ucraino, però si usa anche nel Medio Oriente, quindi sì. Spazio con i nomi, devo dire. E Mescherem invece, perché anche questo secondo me è un nome bello, un po' principesco, era una compagna di origine somala di classe di mio figlio, con dei capelli fatti con una immensa nuvola nera. Quindi sì, a volte sono persone reali.
Io sono Timothy, ma perché avete scelto proprio un porco e non un altro animale?
Ciao Timothy. Allora, ho scelto un polpo, in genere sono attratta dagli animali non proprio quelli belli che piacciono di solito e che sono magari molto raccontati nelle storie. Non lo so, i lupi sono bellissimi, sono tra i miei animali preferiti, i cani sono animali stupendi. Quando, come dire, il desiderio è quello di fare anche un po' ridere, tendo a scegliere animali busti magari, quindi animali anche a volte disgustosi, come nel caso dei ragni, e nel caso di Otto la sua poi grande utilità è che è molle, quindi si può, come dire, infilare un po' dappertutto, ha questi tentacoli che sono molto utili ed è anche un animale intelligente. Prima di scrivere infatti questa storia ho anche visto un documentario molto toccante, è stato girato in Sudafrica. E si intitola, mi pare, Il mio amico polpo, qualcosa del genere, ed è incredibile perché racconta proprio l'amicizia di un sub nei confronti di un polpo. Si frequentano sott'acqua per più di un anno e con questo documentario si viene proprio a scoprire che i polpi sono animali molto, molto unici, che nonostante vivano sott'acqua e sembrano semplici, hanno un'intelligenza notevole, perché hanno tantissimi neuroni e quindi ricordano e sanno fare tantissime cose. Se voi anche guardate, riescono a svitare barattoli e a quanto pare anche trovare proprio delle strategie molto molto elaborate, insomma, quindi sono parecchio intelligenti.
Ciao, sono Arianna e ti volevo chiedere come ti è venuto in mente di scrivere questo libro.
Allora, ciao Arianna, è andata un po' via la voce, ma mi hai chiesto come mi è venuto in mente di scrivere questo libro, giusto Arianna? Allora, intanto, tra l'altro, devo chiudere gli occhi per tornare indietro nel tempo. A volte mi vengono in mente delle storie e le scrivo e poi però magari penso, ma forse non lo so se sia, ecco, diciamo che un po' di autocritica non fa male e io la, come dire, la esercito l'autocritica, vuol dire che non è che penso che tutto sia favoloso e stupendo quando scrivo. E poi, infatti, in genere quando si scrive è bene anche lasciare che gli altri leggano quello che scriviamo, così ci danno un giudizio, no? E i giudizi ci aiutano anche a essere migliori, quindi. E niente, quindi nel caso di Nazar Malik, come ogni libro, nasce innanzitutto come soggetto. Allora, la parola soggetto si usa anche nel cinema, si usa anche nei cortometraggi, addirittura anche nella pubblicità. Cioè, un soggetto è un'idea proprio come un semino, ok? Quindi in genere le storie non nascono subito come dei libri lunghi o comunque non si sviluppano come capitolo dopo capitolo, no? Prima si scrive il soggetto, vuol dire che tu in 2 o 3 pagine, quindi poco poco spazio, scrivi quello che hai in mente. Quindi pensando ai tatuaggi e a sognare e al sogno di una famiglia un po' speciale, ho iniziato a scrivere il soggetto di Nazar Malik. Quindi proprio in 2 o 3 pagine questa idea di questa famiglia, di questi tatuaggi strambi, l'ho infilato in un cassetto però perché pensavo, ma non lo so se potrebbero convincere qualcuno, vediamo, vediamo. Poi, forse anche un po' di mesi dopo, un agente letterario. Gli agenti letterari sono quelli che leggono i libri e poi li propongono agli editori. Sono un pochino come gli agenti anche dei cantanti, o insomma così. Quindi questo agente letterario ha letto il soggetto, perché gliene avevo parlato brevemente, e lo ha trovato bellissimo. Quindi mi ha detto: "Ma Olivia, scrivila la storia di questa famiglia buffa", e così poi l'ho scritta. Quindi c'è stato un po' uno sponsor, qualcuno che crede in noi ci vuole per realizzare le cose, però dobbiamo prima essere noi a credere in noi, ricordiamocelo sempre.
Ciao, io sono Camilla e ti volevo chiedere se in questa storia c'è anche un film.
In questa storia c'è anche un film, è un po' il sogno di tutti gli scrittori, eh? Potrebbe essere, secondo me, un bel cartone animato, però per il momento non lo è. Per il momento questi tre libri rimangono libri. Sono dei libri fumettosi, avete visto che si leggono facile, grazie anche alle belle figure, e al momento quindi questa è la loro forma. Voi li guardate i cartoni animati? Sì? A me piace molto Leone il cane fifone, ma forse non c'è più. Vero? Siete troppo piccoli. Ecco, i cartoni animati ne ho visti tanti, e anche i cartoni animati comunque a volte nascono dai libri, quindi è possibile. E invece a volte, come dicevo prima, nascono proprio come cartoni animati, quindi il soggetto poi diventa subito un film, un cartone, un cortometraggio, eccetera. Quindi vedremo cosa succederà a Nazar. Per il momento la sua forma è quella dei libri.
Volevo anche chiederle quando gli è venuta l'idea di fare la scrittrice.
Ok. Allora, ci penso un po'. Mi è sempre piaciuto molto leggere, ecco, questo va detto, ma non è che bisogna leggere per forza. Io dico sempre poi ai miei figli: se un libro non ti piace, non leggerlo più, ok? Perché c'è un libro per ognuno di noi, quindi leggere non deve essere, come dire, un obbligo, ma un piacere. A me è sempre piaciuto molto. Però certo, quello che dico sempre anche ai miei figli è che bisogna dare al libro il tempo di farsi anche piacere. Quindi ecco, magari 20 pagine le dobbiamo leggere prima di decidere che non fa per noi. Quindi nel mio caso io avevo a disposizione tanti libri, sempre per il motivo che vi ho detto prima: i miei genitori lavoravano molto ed ero figlia unica. E nel leggere tanto, diciamo che forse ho, come dire, mi è venuta poi voglia naturalmente di raccontare storie. Le prime storie che ho scritto erano storie di paura. Anzi, inizialmente le inventavo e le raccontavo ai miei cugini, che erano più piccoli, durante le lunghe estati in Veneto, perché io ho la mamma veneta e anche dei cugini che stanno in Friuli, quindi ho passato bellissime estati in mezzo ai campi con i cuginetti, e allora per fare loro molta paura inventavo storie con diversi mostri. Dopo ho iniziato a scriverle verso le Bibbie, ma non è che quando si scrive poi si riesce subito, quindi i tentativi sono stati tanti, ho scritto tanto, tanto, fino a quando ho imparato un pochino anche a organizzare le storie, perché faccio una scaletta, quindi so più o meno, come dire, quelli che sono, immagino, cerco di immaginare la storia come un film, allora sì, nasce bene, la scrivo benino, secondo me. E poi si aggiusta leggendola tante volte, e poi a quel punto la si consegna a chi considera e decide se la storia è bella o no. E a quel punto si diventa scrittori veramente, nel senso quando qualcuno dice: "Ok, io pubblico la tua storia perché secondo me vale la pena che venga letta", e allora a quel punto mi sono sentita una scrittrice.
Ah, io sono Veronica, perché hai deciso di fare il gelato alla pizza?
Ah, il gelato, ma voi ve lo mangereste il gelato alla pizza? Chi è che alza la mano? Nessuno. Ah, nessuno. Ok, come dicevo prima, sono un po' una lettrice avida, nel senso che leggo tanto, ma anche articoli, anche le curiosità che si trovano nei magazine online. Quindi in una delle mie varie letture, mi ricordo che lessi qualcosa a proposito di un ristorante di cucina sperimentale che si trovava a Madrid. Attenzione, quindi molto simile. Questa cucina si chiama anche cucina molecolare, che è un nome un po' scientifico che magari ci spaventa, perché molecolare deriva da molecole, ok? Quindi c'è questo modo di cucinare che prevede una serie di come dire, azioni che si basano sulla chimica e trasformano il cibo nella sua forma, però il sapore rimane uguale. Quindi il gelato alla pizza esiste veramente. Questi ristoranti stellati, anche molto costosi, dove si fa questa cucina strana, personalmente non ho mai assaggiato il gelato alla pizza, esistono questi piatti, quindi anche la spuma di Gamberetti, che è proprio una spuma piena d'aria, che al tempo stesso però anche un po' ha dentro qualcosa di croccante, quando si mangia pare che il sapore sia come 100.000 gamberetti fritti tutti insieme. Quindi ecco, anche questo non è inventato. Tu con questa domanda mi hai fatto svelare un po' questa cosa, questo piccolo segreto. Il gelato alla pizza c'è. Ciao, ti ho già vista.
Chiedere, tu potresti fare tipo un libro di medicina, perché non ce ne sono tanti.
Un libro di medicina. Wow! Allora, la mia bimba, perché ho anche una bimba grande, lei vorrebbe fare medicina. Infatti ora si è anche presa un bel libro di anatomia, di quelli però che si colorano, così inizia a capire le cose. Ecco, la medicina mi affascina, però bisogna, caspita, per fare un libro di medicina, io direi che prima bisogna essere laureati in medicina. Tu vuoi fare il medico per caso? Però il corpo umano è interessante e sarebbe anche bello raccontarlo bene in modo anche divertente, visto che è una cosa molto seria e molto anche, come dire, complessa, e quindi poterlo raccontare in maniera semplice anche visivamente potrebbe essere bello. Però non ci ho pensato. I libri di anatomia, quelli li guardo perché pensate che l'anatomia, sapete, i disegni del corpo umano dentro e fuori, anch'essi hanno alle spalle una storia molto antica, è pieno di libri bellissimi, affascinanti, di teschi, di ossa. Ecco, a proposito comunque di medicina o comunque di corpi, lo scheletro di Caposauro, per esempio, questa storia mi ha imposto un po' di studi, quindi sono andata a guardare diversi, a parte visitare diversi musei, proprio a studiare come sono gli scheletri. Rispetto a alcuni scheletri rispetto ad altri, mammiferi rispetto ai rettili, quindi bisogna sempre studiare quando si scrive. Ma non è male, a voi piace studiare? Così così?
No,
L'importante è che ci piaccia qualcosa, magari non tutto, no? Non dobbiamo essere bravi in tutto. Se c'è però qualcosa che ci appassiona, allora va bene.
volevo chiedere se i tatuaggi si sono creati con la magia o è la famiglia con lui?
Ecco, e sono tutte e due le cose, cioè è la magia di appartenere alla stirpe dei Malik, e questa magia di appartenere a questa stirpe speciale purtroppo non coinvolge la mamma Esmeralda, che comunque sapete che è una molto severa e molto, molto in gamba e molto forte, lei non ha questo dono, chiamiamolo anche un po' dono se vogliamo, un pochino come succede ad altri, un po' come i babbani nel caso di Harry Potter e i maghi. C'è chi lo è e chi no. Sì.
Sono sempre Elena e ti chiedo, i bambini sono scappati dopo che la pirateessa ha tagliato il codino allo chef?
Certo, i bambini sono tornati tutti nelle loro famiglie. Ogni tanto è carino pensare anche, potrebbe accadere anche a voi, di finire le storie, perché alcune storie, come tutte le storie di Nazar, è vero che finiscono, ma non finiscono del tutto. Ogni storia può andare avanti, no? Quindi io lascio sempre ai lettori davanti un pochino alla soluzione delle cose, però non è definitiva, no? Quindi immaginare questi bambini. Il momento in cui ogni bambino ritrova la sua famiglia, immaginare comunque quando ritornano a casa anche Otto e la sua famiglia. Ecco, tutte queste cose possono accadere, sono nelle vostre mani un po', perché anche il lettore ci mette del suo, no? Quando legge, volendo, può portare avanti la storia e può anche portarla un po' dove lui crede. Quindi sì, comunque i bambini, puoi decidere tu, puoi immaginare tu questi bambini come e quando ritrovano i loro genitori, però questo avviene sicuramente.
Vorrei
chiedere se mi chiedo se qualcuno ti fa da giallo. Ah, ok. Oh, tu sei un calciatore, fai calcio? Ok, mannaggia, però ti deludo perché non sono un'esperta di calcio. Seguo il calcio quando c'è la nazionale, sicuro, va bene. Però per quanto invece riguarda le squadre più piccoline, posso dirti che siccome sono di Milano, e però io ora vivo a Como, da piccola tifavo al Milan, da piccola, ma ora non tifo a niente. Nazar quindi non ci ho pensato quale squadra potrebbe essere la sua e quindi niente. Non sono troppo, troppo ferrata sul fronte calcistico, così anche i miei personaggi.
Perché nel ristorante servivano gli insetti?
È sempre un pochino, come dire, il gioco è quello di rendere questo ristorante proprio molto, molto originale, ok? Perché si chiama Avanguardia, Avanguardia o Morire, no? Avanguardia o Morire, il suo nome è un po' ispanico. Come dicevo, ci sono questi ristoranti effettivamente nel mondo che cercano, come dire, di raggiungere anche la fama servendo cose assurde, cibi veramente strani. Quindi gli insetti si possono mangiare, ci sono dei posti dove si mangiano, lo sapete, in Oriente, per esempio, in Thailandia le cavallette vengono mangiate. Si dice che ora già qualcuno in Italia stia producendo una farina di insetti che pare che sia una forma di proteine anche, diciamo, molto salutare. Io non l'ho mai assaggiato, quindi mi sono ispirata di fatto alla realtà, a questi ristoranti molto, diciamo, progressisti, come dire, che cercano di essere, di fare qualcosa che nessuno fa, e anche se può essere discutibile, tu li mangeresti degli insetti? No. Non è da tutti. Qualcuno mangia le lumache, per esempio?
No, no, che sono andato in grande.
No. Qualcuno ha alzato la mano laggiù. E le rane? No. Ecco, tra le cose strane che si mangiano in Italia abbiamo le lumache, le rane e direi forse basta.
Sono sempre Elena e ti chiedo perché la nonna collezionava i cani da te?
Ah, perché anche io mi sono ritrovata davanti a una collezione di cucchiaini da tè. E in questo caso si parla della nonna dei miei figli. Il mio marito è siciliano e c'è questa grande casa circondata da alberi di aranci, agrumi sul mare, che frequentiamo d'estate principalmente. Ora i nonni dei miei figli non ci sono più, ma questa casa è rimasta. Ed entrando sulla sinistra c'è questa grande vetrinetta di legno intarsiato, molto antico, e dentro è piena di cucchiaini di tutte le epoche e che vengono anche da tutte le parti del mondo, perché certamente non si usano solo le posate. Sapete che nel mondo si usano ben altre, si usano le bacchette, ci sono luoghi dove si usano anche le mani, però cucchiaini comunque sono qualcosa di occidentale che si è diffuso in tutto il mondo, quindi ce n'è tanti in questa casa e con diverse provenienze. Ogni cucchiaino un po' ha la sua storia e mi ha colpito perché io ho pensato, ma io non collezionerei mai cucchiaini da tè. L'ho trovata una cosa un po' stramba anche in questo caso. Allora, tutte le cose un po' buffe o curiose, senza che io mi renda conto, finiscono poi nelle storie, perché tutto rimane un po' nella nostra testa e poi ne facciamo uso in qualche modo.
Sono sempre amica, ti vorrei chiedere che come si chiamava il ragazzo che ha conosciuto la sorella di Nazaro?
Allora, parliamo del primo libro, del segreto del caposauro. Sai perché ti faccio questa domanda? Perché in realtà, no, il primo libro, Il segreto dello chef, perché in realtà Mescheren poi conosce un ragazzo e lo frequenta e succede poi un gran pasticcio, ma questo succede nella banda delle nutrie. Quindi quando tu mi hai fatto questa domanda ho detto, potrebbe riferirsi anche al secondo libro. Quindi per il momento non si svela niente di questo fantomatico ragazzo. Diciamo che Meschere è un'età con cui spererebbe sempre di incontrare qualcuno, perché è una ragazza più grande, no, di voi. Spera in un primo bacio, poi insomma, poi questa cosa porterà anche a un'altra avventura, ma ne parliamo nel secondo libro, insomma.
Perché hai pensato che il pappo ti piace la pizza?
Ah, non so come dire a chi non piace la pizza. Alzi la mano qualcuno a cui non piace la pizza. Può essere, eh? No, quindi anche voi siete così. La pizza per noi, a qualcuno forse, così così? Ah, qualcuno no. Per esempio, a mio figlio non piacciono le patatine fritte molto. E tu dici, mamma mia, non è un bambino vero. Quindi, se ho capito bene la domanda, giusto, perché piace tanto la pizza? Esatto, perché la pizza è proprio quasi per noi qua in casa una sorta di piccolo mito, no? Ogni sabato facciamo un sabato della pizza. Pizza e film tutti insieme. La pizza la cucina papà. Quindi vedete, alcune volte la vita dello scrittore è un po' nascosta dietro i suoi personaggi, no? Quindi siccome la pizza per noi è una cosa molto importante, è un rito, ecco, per dire, i riti sono quelle cose che si ripetono e a cui noi diamo una certa importanza, ho pensato che la pizza dovesse essere anche la passione del nostro Otto. E poi si trova anche un po' dappertutto in Italia, quindi se ci piace è anche facile procurarcela.
Di nuovo io, però perché, cioè, hai fatto tu i disegni nel libro o li ha fatti qualcun altro?
No, non li ho fatti io. Io scrivo e immagino, e tutti quei disegni avevano delle mie didascalie, cioè delle descrizioni di cosa immaginavo accadesse, la scenetta, come dire. E poi la scenetta ha preso vita grazie a questi disegni bellissimi di Claudia Petrazzi, che ha anche un nome d'arte. Il suo nome d'arte è Atomica, un po' come la bomba atomica, nel senso dell'esplosione della creatività. Quindi lei è la disegnatrice ed io la scrittrice. Qualche volta chi disegna scrive, qualche altra volta c'è chi scrive e chi disegna. Quindi sono due, diciamo, mestieri diversi. Qualche volta però, per esempio, il diario di una schiappa invece è scritto e disegnato insieme dalla stessa persona. Nazar Malik è disegnato, immaginato, scritto, immaginato da me e disegnato da Claudia. Però è importante che questo è accaduto, ci siamo capite benissimo. Lei è molto brava, ha fatto anche tanti altri disegni, tanti altri libri.
Volevo chiederti anche se hai fatto degli altri libri che non parlano.
Sì, allora il mio primo libro è stato un libro per grandi, quindi nel senso di letteratura, una storia di tanti personaggi che si trovano per caso e quindi. E il secondo invece libro è stato un libro per ragazzi, quindi il mio primo libro per ragazzi ed è uscito adesso forse 3 anni fa, si chiama Rebecca dei Ragni ed è una storia un po' tenebrosa, un po' alla Mercoledì, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un po' alla Tim Burton, ecco, proprio perché mi piacciono i misteri. Quindi il primo libro per ragazzi si intitola Rebecca dei Ragni ed è una storia molto misteriosa. Poi sono arrivate queste, ecco, Rebecca dei Ragni è più per, sì, voi forse avete già, se leggete tanto, perché è un libro proprio grande, eccolo qua, è un libro anche molto, è un romanzo lungo, non lunghissimo, però non è illustrato, vedete? Ci sono solo parole. E diciamo che l'ideale per chi fa la prima media o la quinta elementare o la seconda media. Poi sono arrivati in Nazar e poi ho scritto una guida dal titolo Grintosi, green come verde, grintosi come siamo forti, che porta i ragazzi, o meglio chi legge, per le strade di Como, che è la mia città. Quindi è un po' una guida turistica, però anche fumettosa, scritta per bambini. E magari le scriveremo anche scriveremo queste guide, le farò, diciamo, anche per altre piccole città, perché l'idea è quella proprio di fare una guida per ragazzi, per città carine ma non giganti, un po' come quelle che, di cui l'Italia è piena. Quindi sì, adesso siamo a quota 5, diciamo. Piano piano si va avanti e si scrive per la gioia, ma anche poi per il piacere di vedere che ai lettori piace ciò che scriviamo. Per gli scrittori è importante. Salute! Opla!
Sono sempre Elena e ti chiedevo se lo chef Vladimiro, il suo nome, l'hai sentito da qualche parte o l'hai inventato tu?
Vladimiro era il cane feroce alano gigante dei miei vicini. Quindi era un grosso cane, che poi non era feroce, nel senso, feroce solo quando stava al di là del recinto. Sapete che molti cani sono buoni quando li, come dire, li incontri, però poi se sono dall'altra parte del loro recinto sembrano feroci. Vladimir era così, un grosso alano nero, tutto nero.
Io ti volevo chiedere se la città esiste.
Oh, allora, la città è, come dire, un collage per me di tutte le città di mare. Quindi, sotto si ispira un pochino a Genova e un po' a Napoli, mettendole insieme. Non ho mai visto Trieste, per esempio, mi piacerebbe molto, però l'idea era quella di immaginare una città di mare un po' caotica, proprio perché doveva anche essere buffa, fatta di tante stradine, ma anche di scogliere, una città di pescatori. Quindi ho fuso insieme un po' delle qualità, appunto, dei Carugi, che sono le vizze piccoline di Genova, ma anche magari il caos napoletano. E quindi spesso e volentieri, quando immagino dei mondi, sì, sono dei mondi inventati, però magari hanno delle caratteristiche di luoghi reali, però mescolate insieme. Questo accade anche per i personaggi. A volte immagino dei personaggi che hanno magari delle qualità che io ho incontrato nella vita reale, però non in una sola persona, no? E anche esteticamente a volte immagino un personaggio che potrebbe avere, non lo so, i capelli per aria che ho visto su un bambino, gli occhi che mi hanno colpito di un'altra persona e via dicendo. Quindi si fa un po' questa operazione di taglia e incolla delle cose vere per formare qualcosa di nuovo.
E allora, noi vi ringraziamo per l'occasione che ci avete dato, perché anche per i bambini incontrare una scrittrice non è di tutti i giorni, insomma. E speriamo anche che questa occasione li appassioni anche non solo nella lettura, ma anche nella scrittura.
Sì. No? Ciao a tutti.
Grazie,
un abbraccio a tutti voi. Ciao maestre, ciao ragazzi.